Oggi siamo qui per parlare di un progetto il cui nome è Team in Bubble, che noi abbiamo messo su in 5 mesi, e l'idea centrale del quale è quello di, come dire, di far sì che la scuola possa divenire un motore di innovazione, cioè quindi non soltanto un'agenzia di servizi, ma un motore di innovazione e sviluppo soprattutto rispetto in relazione a quello che è il territorio, quindi anche come collante territoriale. Ho trovato questa frase online, questa mi è piaciuta molto e l'ho messa proprio per far capire come la scuola, che quindi è al centro dei territori, vale la pena, diciamo, occuparci della scuola, perché effettivamente la parte più bella dell'insegnamento è che effettivamente ha un suo senso, perché ovviamente lì si forma il nostro futuro fondamentalmente. Allora, lo stato dell'arte, voi sapete benissimo che in teoria ci dovrebbero essere 3 agenzie che collaborano tra di loro, 3 agenzie formative che sono la scuola da una parte, la famiglia e la società. Attualmente in realtà il gap che c'è tra queste 3 agenzie è enorme, ognuno va per conto proprio. Diciamo, il modello più in voga è quello di avere la famiglia che acquista, tutto sommato, ho messo tra virgolette perché ovviamente non è un acquisto se non tramite il pagamento delle tasse, acquista, diciamo, una prestazione dalla scuola che fornisce un servizio, la quale si rivolge alla famiglia generalmente, diciamo così, per eventualmente un eventuale addizionale supporto economico, perché oggi sappiamo tutti che le scuole hanno enormi problemi a far quadrare i conti. Dopodiché i contatti con la community, la società, il territorio, quello che volete, in realtà è legato più che altro alla programmazione delle visite che annualmente si fanno e dall'altra parte a dei seminari più o meno sporadici e occasionali che si cerca ovviamente di organizzare, ma che poi dopo effettivamente si organizzano quando uno riesce ad arrivare al contatto con Tizio, con Caio, magari facilitato dalla famiglia stessa. E adesso poi voi mi potete tranquillamente correggere, ma la mia sensazione che ho sempre avuto e che ancora continuo ad avere è che è più o meno questa. È chiaro che io non sto parlando delle eccezioni delle scuole, ci sono alcune scuole che sono particolarmente organizzate, però voglio dire, in media la situazione attuale è più o meno questa, e questo alla fine crea un grosso problema, perché interrompe il flusso, diciamo, fa perdere di efficacia il processo di trasformazione, che è quello che ci si aspetti che avvenga dentro le scuole, cioè la trasformazione delle conoscenze che non devono rimanere tali. Io ancora oggi sento parlare persone che si occupano di scuola di trasferimento di conoscenze. Se fosse soltanto quello avremmo chiuso, cioè la scuola può tranquillamente chiudere, non c'è bisogno, c'è internet, uno va tranquillamente su internet e raccoglie tutte le conoscenze che vuole. Quindi in realtà il processo importante è quello del trasferimento delle conoscenze in abilità e poi possibilmente in vere e proprie competenze che si utilizzano in maniera autonoma. Allora, la perdita di efficacia si accompagna alla perdita di interesse, appunto, che purtroppo il lavoro dei docenti, anche di quelli molto motivati, non viene più percepito come significativo, e questa è una classe ripresa in un'università americana, ma se oggi voi guardate le vostre classi, io guardo le mie magari all'università, ma anche quelle di mia moglie dentro la scuola, magari hanno tutti gli smartphone e fanno altre cose. Quindi è un problema non indifferente. Allora, la scuola però, rendiamoci conto che non è l'unica ad avere dei problemi con la rivoluzione digitale, cioè con una rivoluzione digitale che in qualche maniera non è stata realmente tecnologica, più che digitale, è digitale di natura, ma è stata tecnologica, che non è stata veramente integrata all'interno della scuola. Allora qui io faccio vedere questo filmatino che a me è piaciuto tantissimo, per cui io un paio di filmati di solito faccio vedere. Questo è uno di quelli, non so se l'avete mai visto, ma è veramente... L'avete visto tutti?
Tutto il mio cuore.
No, allora...
Di dividere la Pasqua con me. È per questa Pasqua che io sono venuto al mondo. In verità vi dico, Pietro, prima che il gallo canti, Pietro, prima che il gallo canti.
Amo,
tu mi rinneghi.
Sto lavorando.
Pietro.
No, ma quale Gesù? Oh no, no, siamo io e Bartolo, sono io e Bartolo. E quello c'hai problemi, amore, tu lo sai. Lo devo aiutare. No, Maddalena, ma chi l'ha vista? Io
amore, non posso parlare.
Anzi.
Grazie. Questo è il corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Prendi, mangialo tutto. Questo è il mio sangue. Prendete e bevetene tutti. Questo è il mio sangue offerto in sacrificio. Prendilo, bevilo tutto, tutto un sorso alla goccia, vai. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. E basta! Basta! E neanche l'ultima cena si può scambiare una parola. E già non pranziamo mai insieme. E va bene, state fuori tutto il giorno. E va bene, ma l'ultima cena. Avete capito che me ne vado o no? E dove vado non prende. L'avete capito o no? E vi prendo. Allora, d'ora in poi non voglio sentire un dispositivo. Chiudete tutti i cellulari. Spegnete tutti. Non voglio sentire niente. Niente. Bartolo. Non voglio sentire volare una mosca.
Mio. Giuda. Ma siamo a 2 metri, non me le puoi dire in faccia le cose. Ma poche ste emoticoni, che rappresenta? Scariota.
C'è anche dopo la parte finale, ma comunque mi fermo qua, perché la cosa importante è dimostrare come effettivamente, ecco, effettivamente il problema delle tecnologie, le tecnologie di per sé non sono un problema, ma quando le tecnologie non vengono comprese, utilizzate, trasferite nei processi, questo è il problema principale, in realtà quello che fanno aumentano il gap tra le agenzie formative di cui vedevamo prima. Per cui oggi quello che succede è che ciascuno in realtà sa usare perfettamente gli smartphone, i docenti da una parte, gli studenti dall'altra, però non parlano la stessa lingua. Perché ognuno lo usa in maniera diversa e in contesti diversi, non nel contesto educativo, tutti per un comune, per una comune finalità. Questo perché? Perché non c'è cultura del processo. Allora, tutto questo ovviamente mentre nel frattempo a velocità massima tutto intorno cambia e cambia intorno anche alla scuola, perché cambiano, stanno cambiando e cambieranno i luoghi, pensate a come ormai vengono organizzate le scuole nel nord Europa, cambiano i contenuti e ancora non sono cambiati tanti, perché ancora oggi quello che si fa si prende praticamente un PDF e si spaccia come un ebook, è una grande rivoluzione, quando molto spesso uno tenta di fare gli esercizi sopra e non funziona e non va bene, non si scarica, ve lo dico perché nella scuola di mia figlia hanno dato un iPad a tutti quanti, ma poi alla fine dei problemi ci sono, insomma. Quindi contenuti che in realtà ancora dei passi da gigante dovrebbero fare dal punto di vista del cambiamento della struttura, i processi, e non ne parliamo, le competenze che non sono solo digitali, ci sono tutte le competenze delle le cosiddette life skill del XXI secolo che sono importantissime e che in realtà non vengono minimamente addestrate, cioè in qualche maniera stimolate, non è stimolata l'acquisizione all'interno delle scuole. Infine non parliamo anche qui del monitoraggio, siete tutti più o meno adesso coinvolti nella valutazione del MIUR, però un conto è quel tipo di valutazione e un conto è la valutazione che si fa per vedere effettivamente per esempio l'acquisizione delle competenze. Allora, come fare? Cioè il goal qual è? È sostanzialmente quello di cercare di recuperare, come abbiamo detto, la centralità della scuola rispetto all'insieme delle agenzie formative e soprattutto al territorio, mettendo la persona al centro di questo diciamo, nuovo approccio più che redesign della scuola, perché non pretende di far quello, creare coesione e far sì che appunto in questa maniera la scuola diventi veramente un motore del contesto territoriale nel quale si trova. Allora, ovviamente queste sono parole d'ordine, l'ho sentita anche questa mattina a un convegno, però poi cerchiamo di capire come effettivamente questo si può fare, cioè aumentare la motivazione degli studenti e favorire la decrescita del drop out, che è una conseguenza in realtà, se si riesce a motivare gli studenti. A mio avviso non è che basta la LIM, tanto per capirci. l'acquisizione delle competenze per la vita, che è quello che dicevamo prima, la riduzione poi della forbice domanda-offerta delle competenze, qui si tratta di placement o universitario o lavorativo a seconda delle scuole con cui abbiamo a che fare, ma in parte si tratta anche di continuità dello studio, perché se pensiamo agli istituti primari o secondari, diciamo di primo livello, è ovvio che qui non stiamo parlando di placement, ma stiamo parlando di continuità. Dopodiché è ovvio che tutto questo implica che tutti gli attori che entrano in gioco devono essere rimotivati, e prima di tutti i docenti, molti dei quali in realtà fanno già dei grossi sforzi, ma non avendo appunto, non essendo inseriti dentro un contesto, un approccio sistemico, vedono i loro sforzi, come dire, in qualche maniera, non voglio dire vanificati, ma quantomeno ridotti nell'efficacia, nell'efficienza che potrebbero avere. Allora, il problema è quello di andare oltre l'episodicità. Ci sono tanti che si danno da fare, fanno il possibile, e io lo riconosco, io sono figlio di insegnante, sono non come Renzi, lo so, ho capito, però diciamo, sono marito di insegnante, quindi più o meno sento tante storie, ho fatto il TFA, il PAS, quindi vi posso dire che di insegnanti ne ho conosciuti una quantità stratosferica, e quindi ho sentito tante storie. Allora, il problema è quello di andare oltre l'episodicità, perché questo diventa uno spreco di risorse, diventa semplicemente un cumulo di mattoncini che uno mette là, cioè andare oltre l'intervento che si fa puntualmente su una classe, su una materia, che magari dà un esito entusiasmante, ma che non diventa appunto supporto di un sistema vero e proprio di sviluppo. E quindi assumere, come diciamo, questo approccio sistemico, altra parola d'ordine che oggi ho sentito, ma poi va praticata, cioè non basta dire che uno vuole fare sistema, perché poi dopo bisogna vedere come il sistema uno lo realizza. Quindi l'approccio sistemico per costruire insieme. E non a caso io ho scelto il Lego, perché appunto è un paradigma, anche dal punto di vista formativo ormai abbastanza affermato. Quindi che cosa si può fare? La nostra idea proposta è quella che, ripartendo dalle scuole, attraverso la creazione e lo sviluppo di incubatori di progettualità, e poi vediamo ovviamente tutto questo che cosa consiste, si può cercare di recuperare questa centralità, perché allora, innanzitutto vanno impostati questi laboratori, questi incubatori di progettualità, cercando di stimolare appunto la creatività, l'innovazione, che sono tipici sostanzialmente del processo di design. Infatti, non a caso, come vedremo, l'aspetto metodologico è puntato sul design. Dopodiché rivolgerli non tanto per fare l'esercitazione dell'anno che poi uno mostra alla fine alle famiglie eccetera, ma proprio per costruire insieme agli attori del territorio, quindi alle famiglie, alle realtà produttive, artigianali, all'associazionismo eccetera, qualcosa che serve e ritorna sul territorio stesso. Allora, se si fa questo si acquista la centralità, perché ciascuno è coinvolto su qualcosa che viene fatto quasi per se stesso, anche se in un contesto di comunità. Quindi è uno sharing, ma uno sharing rivolto alla comunità di appartenenza, il che non implica che poi non si creino reti più ampie, ovviamente tra attori che sono presenti su parti molto diverse del territorio. Allora, per far questo ovviamente non è un qualcosa che si inventa dall'oggi al domani, e quindi c'è bisogno di costruire una rete a supporto, cioè probabilmente sono pochissime le scuole che se lo possono permettere. Questa mattina ho sentito di un istituto tecnico che stava dalle parti di Forse Latina, che insomma diciamo aveva relazioni con tutte le scuole, la parte delle telecomunicazioni, dell'ICT eccetera, ma sono rarità, diciamo, anche perché sono molto legate alle specifiche competenze. Invece questo è un progetto che, come dire, cerca di stimolare incubatori di progettualità a tutti i livelli e in tutte le scuole, perché in ciascuna scuola i ragazzini sono creativi, in ciascuna scuola, anche alle medie, anche persino alle elementari, le ultime classi elementari, si può immaginare qualche cosa che possa essere utile, magari come fare un gioco in maniera diversa e costruirlo e crearlo e averlo là come mattoncino che il prossimo anno viene incrementato ulteriormente. Quindi costruire attraverso una dinamica progettuale costantemente presente all'interno della scuola, quello che è il futuro della scuola e del contesto in cui, dicevo prima, insiste. Allora, è ovvio che c'è bisogno di supporto, e noi stiamo creando questa rete di supporto alle scuole, cioè un supporto metodologico che può essere dato per esempio dall'università, dove abbiamo sperimentato per 15 anni processi design based, come si chiamano. Poi ovviamente l'ISIA di Roma, che è una delle più grandi scuole di design d'Italia, che quindi dal punto di vista metodologico è sicuramente uno degli attori più, diciamo così, dei partner più interessanti che uno potesse trovare. Tecnologico, e qui di nuovo uno può mettere a disposizione l'esperienza che abbiamo acquisito negli ultimi 10-12 anni nello sviluppo di ambienti per la formazione online, che siano community based, che siano dedicati al design, eccetera eccetera eccetera. Di relazione networking, e qui per esempio abbiamo fatto un'alleanza con l'ELIS, che sono 30 anni che fa scuola, formazione scuola lavoro, e comunque diciamo che fa anche formazione professionale, che comunque si occupa di relazioni con le aziende. Hanno un portfolio di 150 aziende, micro e medie aziende, e ovviamente alla valorizzazione delle idee. Spero di andare quanto più velocemente possibile, perché il mio collega Vincenzo Baraniello dovrebbe in qualche maniera, come dire, fare un esempio di come si possa valorizzare l'idea che poi viene fuori dal contesto progettuale. Quindi la rete a supporto, abbiamo detto, deve essere metodologica innanzitutto. Allora, non è che si può fare una cosa così applicando qualsiasi metodo. La nostra esperienza di docenti, di insegnanti, eccetera, è che si può fare questo utilizzando un approccio che noi chiamiamo P-Cube o 3P, insomma, che è non solo l'approccio al problema e non solo l'approccio al progetto, ma anche l'approccio al processo. Perché soltanto quando si è in grado di disegnare un processo, saperlo gestire in tutte le fasi, con le metodologie corrette, è possibile acquisire quelle competenze trasversali di cui dicevamo prima. Quindi non è soltanto l'episodio o l'utilizzo di un determinato metodo, per esempio di design, no? Ma la sistematicizzazione dell'utilizzo, della concatenazione dei metodi che porta al risultato. Allora, questo si può fare... In questo caso, se non mi dilungo troppo, questo è un particolare processo di design, diciamo così, il processo che noi abbiamo inventato, che è un processo costituito da tre layer che sono sempre attivi, che sono quello dell'informazione. Pensate agli esseri viventi, a voi stessi. Tutti facciamo tre cose: andiamo in giro e prendiamo informazione, poi le elaboriamo e quindi elaboriamo progetti, poi infine che cosa facciamo? Comunichiamo o attuiamo. Allora, se uno mantiene sempre costantemente attivi questi tre layer e poi ci mette intorno la valutazione fatta costantemente, non soltanto in momenti particolari, e magari coinvolgendo gli studenti stessi, il personale stesso nell'autovalutazione, per cui alla fine se uno la fa bene si trova già il materiale fatto per quelle che sono poi le autovalutazioni di fine anno, cose di questo tipo, allora si può cercare di andare avanti. Ora, mettere in campo un processo di design non basta, perché come abbiamo detto prima, noi lo mettiamo in campo con degli obiettivi, cioè far acquisire per esempio quelle che dicevamo prima, le life skill, comunque queste competenze del XXI secolo ai ragazzi. Allora, bisogna aver chiaro dove sono collocate e quali sono queste life skill, e queste abbiamo elaborato, diciamo così, prendendo la tassonomia che si ritrova a livello internazionale delle life skill, una ridefinizione, ricollocazione di queste competenze in competenze individuali, socio-relazionali e manageriali, e poi, come vedete, su alcune tematiche specifiche. Allora, una volta che uno ha chiaro questo, che cosa poi si deve fare? Bisogna capire nel processo, in ogni fase del processo, quali sono le competenze che si possono dare ai ragazzi. Allora, a questo punto c'è bisogno di aver chiaro anche questo aspetto. Quindi quando si mette su un processo sappiamo che andranno fatte varie fasi, in ogni fase ai ragazzi si danno certe competenze che sono quelle che abbiamo visto prima, elencate. Ma non basta. A questo punto dobbiamo sapere per ogni fase del processo, per ogni competenza, quali sono i metodi che si possono attuare. Perché solo conoscendo i metodi che si possono attuare, allora a quel punto io posso sperare di avere effettivamente un risultato. E quindi ecco che allora l'altro sforzo è quello di mettere tutti i metodi che esistono più o meno nell'ambito del design, collocarli esattamente nei vari momenti del processo, e ad alcuno di questi assegnare poi delle schede in cui c'è scritto qual è il metodo, qual è la descrizione, quali sono le competenze collegate che si possono acquisire, e quindi anche delle azioni da poter svolgere, infine quali sono i metodi di monitoraggio e valutazione. Perché non basta che io l'ho applicato, io voglio verificare che quel metodo applicato effettivamente mi abbia generato, mi abbia come dire, stimolato l'acquisizione di determinate competenze. Capite perché non è così scontato che chiunque possa fare questo tipo di cose? C'è bisogno appunto di questa rete di supporto che comunque ha esperienza nel settore e che può dare un ausilio. Ovviamente non è la rete che fa questo, la rete può soltanto formare quelli che saranno poi gli animatori all'interno delle scuole, perché poi ciascuno deve camminare con i propri piedi, magari sempre supportato a distanza quando serve. Però questo è, diciamo, il progetto, è quello di dare un'occasione, una possibilità, uno stimolo alle scuole per effettivamente recuperare questa centralità, perché se uno fa un lavoro di questo tipo, penso che qualsiasi genitore potrà essere contento di mandare un figlio in quella scuola in cui acquisirà tutte quelle competenze che poi gli permetteranno nella vita di non avere nessun problema. E non soltanto le competenze base, cioè leggere, scrivere e saper far di conto, che è quello che normalmente viene valutato dall'INVALSI. Tutto il resto. Allora faccio degli esempi, per esempio faccio esempi molto noti, cioè dei metodi molto noti. Voi sapete, questo l'ho preso perché se voi prendete i vostri test, il RAV, come si chiama, che voi adesso dovete preparare nelle scuole, e alla fine di ogni capitoletto ci stanno punti di forza e punti di debolezza, che è una mezza matrice SWOT, non è una matrice completa, perché poi bisognerebbe anche descrivere quali sono le opportunità e i pericoli, diciamo, rispetto alla situazione attuale. Ovviamente, diciamo, questo è un metodo particolare che si usa in fase di analisi, in un processo di design, per sintetizzare quelle che sono tutte le esplorazioni che uno ha fatto, d'accordo? E quindi, come dire, nel ragazzo stimola, oltre alle capacità di osservazione, quelle di sintesi, no? Ma già, come dire, con un'ottica che già spinge poi alla progettazione, tant'è vero che poi si può fare una SWOT aumentata. Ecco perché dico, ognuno di questi metodi in realtà ha tante variabili e tante possibilità ulteriori, una SWOT aumentata che è un'analisi in cui sostanzialmente non si descrivono soltanto i punti di forza e di debolezza, ma come, a partire dai punti di forza e punti di debolezza, quali sono le azioni da intraprendere. Quindi una matrice SWOT diventa per certi versi uno strumento anche di progettazione, perché per esempio io potrei cercare di capire come posso mitigare quelli che sono le minacce per ottenerne dei vantaggi e così via. Cioè, questo è il lavoro che deve essere fatto. Guardate, io le difficoltà maggiori che incontro con gli studenti sono veramente l'incapacità di adottare un metodo critico e quindi la propria testa per poi poter sviluppare anche un'unghia, non voglio di un progetto completo, ma anche un'unghia di progettazione. La stragrande maggioranza delle persone perdono 10 secondi, un minuto, 10 minuti per copiare da internet e ricopiare. E se voi andate a vedere i thread che io di progettazione, discussione, brainstorming e tutto quello che volete che normalmente sviluppo, quello che succede a volte è che c'è qualcuno che copia una parte da internet su un post, tre post più sotto c'è lo stesso. Allora uno si dice, vabbè, no? Capite? È lì il problema. Se questi arrivano all'università così, vuol dire che forse bisogna andare prima, ed ecco perché l'impegno verso le scuole. A parte che ho mia figlia, come dicevo, al liceo adesso, ma già dalle medie sto seguendo tutte quelle, e ancora prima dalle elementari, tutte quelle che sono le problematiche. Allora, lei può avere l'istitutore privato a casa, ma non tutti hanno l'istitutore privato, no? Tra mia moglie e io gli facciamo praticamente tutte le materie, ma questo non accade per tutti. E là non è ragionevole. Cioè bisogna trovare un modo per cui effettivamente tutti hanno le stesse opportunità nella scuola. Questo vuol dire pari opportunità. Cioè quindi ridefinire appunto l'approccio della scuola per poter, come dire, fare in modo che tutti possano avere la possibilità poi di competere quando escono fuori dalla scuola. Questo è un altro esempio, la leadership per esempio. E questo ve lo faccio vedere per capire come è importante la valutazione, perché non basta soltanto seguire la persona e vedere se per caso appunto assume degli atteggiamenti più o meno da leader, eh? Ma bisogna misurarla questa leadership. Allora questa qui per esempio è una matrice di interazione. Se voi cominciate ad usare i vari forum, anche quello più semplice tipo Edmodo, che lo usano in tante scuole, non so se permette di misurare, il nostro permette di misurare. Però diciamo, se permette di misurare, cioè di vedere quelle che sono le interazioni, cioè chi parla con chi, e qui i forum vanno strutturati in una certa maniera, uno non può prendere un forum qualsiasi che scrive in continuazione uno appresso all'altro le risposte, perché non si sa mai chi parla con chi. Allora, se uno struttura bene il forum, si riesce a capire con chi si sta parlando. E allora vedete che, per esempio, è possibile seguire la posizione di uno studente nello sviluppo del processo, pallino giallo, e vedete che nello sviluppo del processo quel pallino giallo assume una centralità e una densità di relazione talmente importante che diventa pari al tutor quasi. Quello vuol dire acquisizione della leadership. Dopodiché lo si può anche misurare nella qualità andando, per esempio, a fare delle analisi di test, di testi proprio, vedere che cosa ha scritto e come l'ha scritto, anche in maniera semiautomatica. Quindi questo per dirvi che in realtà le tecnologie bisogna conoscere per utilizzarle ai fini che uno si propone, non tanto per utilizzarle. E allora ecco l'importanza dell'ambiente tecnologico. Infatti nei vari capitoletti di questo intervento c'era cosa servono la parte digitale. Serve a questo. E come vedete, appunto, noi abbiamo strutturato tutto un ambiente tecnologico, in parte già sviluppato, in parte che stiamo sviluppando, in cui, a parte un sito informativo, come vedete c'è un ecosistema metodologico che darà tutte le informazioni che vi ho descritto prima. Oltre a un sistema tecnologico, che è quello che noi abbiamo sviluppato, che non pretendiamo, come tutti hanno detto, per esempio stamattina c'era un convegno, arrivavano una serie di aziende, tutti quanti, no? Il capo del dipartimento, credo, non so, no, ha detto, cioè, vengono tutte le aziende da noi e ci dicono, ah, secondo me il nostro è sicuramente la tecnologia migliore che si può trovare oggi in giro per le scuole. Allora, uno non vuole essere scortese, però diciamo, a parte che di scuole non se ne sono mai occupati fino a questo momento, fino a un anno fa se va bene, insomma, diciamo così, se non quando c'erano i progetti europei, ma poi voglio dire, con quale faccia, cioè, uno viene a pretendere di dire che le proprie tecnologie sono le migliori quando non c'è dietro un modello pedagogico. Quello che io vi sto dando è prima il modello pedagogico e poi dico, vediamo quali sono le tecnologie che mi permettono di fare quello che mi sono ripromesso. Questo è il modo di procedere per certi versi. Poi, per carità, ci sono delle tecnologie di carattere generale, lì allora deve essere bravo il docente a forzarle per ottenere i risultati, e anche questo si può fare. Infatti le migliori innovazioni vengono quando uno non ha previsto nel progetto che si sarebbe potuto fare certe cose, ma magari un docente dice, ah, vedi, però si può fare questo. Allora, per esempio, vi faccio un esempio, l'analizzatore di testo che noi abbiamo fatto nel forum, che ci dà per esempio le frequenze delle parole, no? E fa quindi l'elenco alfabetico delle parole che sono state inserite dentro un post, visto da un docente di lettere delle medie, ha fatto, ah, ma vedi, ma io questo là lo posso utilizzare, A, per correggere, per vedere quanti sono gli errori d'ortografia fatti, giusto, B, per vedere qual è lo stile dello scrittore. Perché se io metto testi diversi di diversi scrittori, posso vedere per esempio ciascun scrittore che tipo di parola utilizzava più frequentemente o per esempio le lunghezze delle frasi. Quindi crea una sorta di mappa di stile dello scrittore stesso. Quindi capite, non è, cioè, chi ha anche esperienza di pedagogica e progetta le tecnologie, non è detto che possa immaginare tutto, perché viene dall'uso. E appunto dall'interazione collaborativa tra più stakeholder, ecco perché è importante di nuovo creare questa interazione sul territorio. E infatti dal nostro punto di vista le tecnologie non ce n'è una che è meglio dell'altra. Noi abbiamo sviluppato la nostra perché appunto, come dire, pensiamo che sia la cosa da fare, ma in realtà non ci interessa che sia quella ad essere utilizzata. Noi la mettiamo a disposizione delle scuole, come stiamo facendo, lì c'è la preside del Ponte di Nona che adesso stanno cominciando ad utilizzare la nostra tecnologia, però voglio dire, possono utilizzarle qualsiasi altro, non è un problema. L'importante è che si rendano queste tecnologie interoperabili tra di loro, cioè che possano scambiare informazioni e dati. Cioè, ognuno può adottare quello che vuole, però io quello che raccomando, fate attenzione che poi i dati possano essere esportati. Perché è vero che gli studenti, i professori, le 81.000 scuole, no, cioè di 41.000 edifici, le 8.000 e passa scuole italiane producono una mole di dati da non finire. Ma se quei dati io non li posso prendere, non sono open, non li tiro fuori, non li posso analizzare, come faccio a seguire gli effetti del processo? E vabbè, ovviamente, diciamo, queste nel contesto che abbiamo detto prima sono il perché utilizzare certe tecnologie, per favorire appunto l'interazione tra la scuola e quindi il laboratorio di creatività che dicevamo prima, l'incubatore di creatività, ma anche gli stakeholder locali, no? Le realtà produttive, artigianali, come abbiamo detto prima, le associazioni. E quindi avere un ambiente che possa permettere di sviluppare questi metodi di design di cui prima ho fatto appunto un breve cenno. E soprattutto sviluppare servizi contestualizzati, perché ovviamente tutti possono dire vabbè, ma io perché devo utilizzare un altro forum eccetera, a parte la misura che già vi ho fatto comprendere perché serve avere un forum che permetta di vedere che cosa si sta facendo in una certa maniera, perché dico vabbè, ma io uso Facebook, creo un gruppo classe come fanno ormai tutti i ragazzi dentro Facebook e comincio a scambiare quelle che sono testi, fotografie, filmati, tutto quanto. Per carità, si può fare molto in questa maniera, però Facebook è fatto per la socializzazione, non produce servizi. Cioè, se per esempio io volessi fare una valutazione partecipata di quello che sta succedendo, come faccio? O se volessi appunto avere un altro servizio con finalità pedagogiche, didattiche, come faccio? Facebook non me lo sviluppa. Al massimo quello che bisogna cercare di fare è sviluppare l'interoperabilità, cioè fare in modo che i dati, per esempio, che sono su Facebook vengano scambiati con altri dati che sono nel cloud, dove qui il cloud non è l'azienda che dà il cloud dove può mettere sopra i servizi, ma è l'insieme delle piattaforme, diciamo così, oppure degli ambienti didattici online che ciascun entità ha. Ovviamente, ripeto, non tutti possono avere dei tecnici nelle proprie scuole, quindi per questo noi mettiamo a disposizione, diciamo, l'ambiente didattico, perché se non c'è una scuola che può avere un tecnico a disposizione, come fa? E quindi qualcuno gli deve togliere, diciamo, questi problemi se vuole spingere il cambiamento. Questo, vabbè, l'ambiente che usiamo anche in molti master eccetera. Mi dai il tempo per favore, che io non... Andiamo avanti. Allora, quindi quali sono le cose che può fare la rete che stiamo costruendo a supporto delle scuole? Formare innanzitutto gli animatori dei D-Bubbles, cioè trasferire le nostre competenze nelle persone che dentro le scuole potranno sviluppare queste competenze. Quali temi di questa formazione? Beh, per esempio i processi design based, tutto il ventaglio delle metodologie che già vi ho fatto vedere prima, ma non solo, appunto, quali sono le tecniche e gli ambienti a supporto sia del processo didattico che eventualmente di una prototipazione rapida, dove prototipazione rapida è software, è hardware, è varie cose, insomma, diciamo. E poi abbiamo i metodi di monitoraggio, valutazione e autovalutazione, che sono non così scontati per quello che vi ho fatto vedere e che sono complementari a quello che vi richiede il MIUR e vi permettono di sviluppare un quadro conoscitivo della vostra scuola in relazione alle famiglie e al contesto molto più dettagliato e molto più utile, perché a partire da quei dati voi sarete in grado di fare programmazione e pianificazione l'anno successivo, ma sulla base dei risultati concreti di azioni che sono state messe in campo, avendo degli obiettivi ben chiari. Infine la valorizzazione delle idee, perché ovviamente, come dicevamo prima, dobbiamo motivare i ragazzi, dobbiamo motivare gli insegnanti a costruire qualcosa di unico, di nuovo, e da questi possono venire fuori tante idee e queste idee ovviamente possono anche essere messe a valore. Perché sprecare il valore che uno ha prodotto? Quindi perché non mettere a valore le idee che provengono dalle varie scuole? Magari anche in rete, se uno vuol fare, diciamo, rafforzare quelle che sono le possibilità. E quindi la formazione nella valorizzazione delle idee, tanto per fare un esempio, questo è uno solo di quei capitoli, ma prevede per esempio le tecniche di comunicazione efficace, la preparazione di proposte per bandi, perché anche questo vuol dire: io ho un'idea sviluppata, come posso andare avanti? Devo scrivere un progetto. Come lo scrivo un progetto? Non è una cosa scontata anche quella, soprattutto se guardiamo per esempio all'Europa. Oltre il prototipo, i passi necessari per la trasformazione in business. Che devo fare una volta che ho l'idea? Registrazione di marchio, registrazione di modello, registrazione di brevetto, con chi parlo, come parlo, eccetera, eccetera. Quando e come avviare eventualmente, ma qui siamo già in una fase particolarmente avanzata, le start-up. Però voglio dire, già la messa a valore anche sociale, quindi una rendicontazione sociale rispetto al territorio di tutte le idee che uno ha sviluppato, quello è un valore aggiunto della scuola, enorme, che viene poi ripagato perché comunque viene comunicato in maniera efficace. Per esempio la comunicazione in questi contesti è fatta dai pitch, bisogna imparare a fare un pitch, che vuol dire pochissime slide in cui si mette tutto in poco tempo, altrimenti l'investitore non dà i soldi, tra virgolette. Quindi se io voglio andare a parlare con un ente locale piuttosto che un'azienda locale, devo parlare lo stesso linguaggio, cioè fargli capire che sono estremamente concreto e voglio arrivare a un risultato nei tempi, nei modi, coi costi, eccetera eccetera. Allora da qui nasce poi, ovviamente, come diciamo, la necessità di autovalutazione. Questo, riprendiamo il modello standard, che è quello dell'acquisto del servizio. Il modello del Muir rispetto a questo che c'è esterno è una valutazione del contesto esterno, del contesto in sé, interno. Quello esterno non è chiarissimo, c'è molta libertà nella parte di valutazione, ma quella, diciamo, di valutazione vera e propria del contesto non è così evidente che effettivamente sia completo. Comunque, il contesto interno, il processo e gli esiti. Qui sono riportati sostanzialmente per capitoli tutto quello che viene richiesto nell'autovalutazione. In molte di queste voci non ci sono degli indicatori già preconfezionati e quindi questo lascia molta libertà alla scuola. Quindi questo tipo di progetto, questa idea di creare questi incubatori di progettualità va a incunearsi proprio lì, nella libertà, nell'autonomia che ha la scuola di organizzare la propria pianificazione, diciamo così, il proprio sviluppo nel tempo, no? I piani triennali, tutto quello che volete. E in particolare ci sono due indicatori che sono coinvolgimento del territorio, reti enti, scuola, lavoro, governo territorio, ricadute e coinvolgimento genitori, numerosità, modalità e altro, che in realtà non hanno indicatori. Quindi è lì che voi costruite, diciamo, il vostro modello di scuola. Ci sono appunto alcuni di questi ambiti dell'autovalutazione che permettono di costruire il vostro modello di scuola e ovviamente in un'ottica sperabilmente collaborativa, non competitiva, perché comunque, diciamo, stiamo tutti più o meno nella stessa barca. Quindi abbiamo detto anche la rete a supporto dell'autovalutazione, che recupera la centralità della persona, rimette lo studente al centro, non è il semilavorato che viene passato dalle famiglie alla scuola per poi ritornare alle famiglie o al mondo del lavoro. Quindi va fatta una valutazione diversa, cioè un'ottica realmente sistemica, al centro le persone, un approccio integrato che sia qualitativo e quantitativo allo tempo stesso. Cioè che permetta di avere dei numeri di cui si verifica la variazione nel tempo da un anno all'altro, ma anche, diciamo così, delle qualità di cui si valuta la differenza, diciamo così, la variazione nel tempo. Infine l'influenza delle tecnologie. Allora, noi abbiamo costruito anche un approccio valutativo su questo, perché guardate, una parte per esempio della valutazione è sul benessere diciamo così organizzativo, no? Se voi andate a vedere, una parte di quella valutazione è dedicata, dell'autovalutazione che vi si chiede di fare, è dedicata al benessere organizzativo, cioè quanto le persone stanno bene, ma si parla soprattutto appunto di docenti, personale ATA. Invece se uno vuole ottenere qualche cosa di diverso, cioè ottenere quell'obiettivo che dicevamo prima di centralità rispetto al territorio, quello che noi dobbiamo valutare è quanto stanno bene tutti, cioè le famiglie, gli studenti, e diciamo tutte, diciamo, quelli che sono gli stakeholder, come si chiamano, del territorio. Allora su questo noi abbiamo costruito, diciamo, una valutazione che parte da modelli preesistenti. Cioè per far star bene tutti bisogna partire da un appagamento dei bisogni di base, ci siamo quindi riferiti al modello di Maslow, per arrivare su fino alla parte di autorealizzazione, soddisfazione e, diciamo, di produzione di sfide e opportunità per tutti, cioè per gli studenti, per i docenti, per il personale ATA. Queste sono delle sfide, queste che vi faccio vedere. E allora uno raggiunge lo stato di flow soltanto quando acquisisce le giuste competenze e ha la giusta sfida, perché altrimenti o si annoia o sta sotto stress. Quindi è questo che bisogna produrre, uno stato di flow che continua, perché le competenze migliorano, perché le sfide diventano sempre più importanti, e quindi alla fine, come dire, questo stato di flow fa crescere tutta la comunità e le persone quando si raggiunge uno stato di flow. Per esempio, quando uno legge, studia e non pensa più a tutto quello che succede intorno. Ora, non è che uno si deve isolare, ma per far capire che se uno fa qualcosa che gli piace e dove vede effettivamente che possa portare a qualcosa di nuovo, di concreto, di interessante, allora ci si impegna con tutto il cuore, con tutta l'anima. E noi, per esempio, ecco, stiamo facendo appunto un lavoro con la scuola. Che cosa vuol dire fare autovalutazione? Vuol dire fare questo tipo di lavoro, cioè andare a vedere quali sono le categorie di bisogno rispetto al modello che citavo prima, andare a vedere quali sono le dimensioni da valutare. Esempio, bisogni di base, esempio infrastrutture e attrezzature, andare a vedere quali sono gli aspetti, esempio aule, laboratori, librerie, aree studenti, accesso wifi, supporto disabili, eccetera eccetera, andare a vedere qual è la mappatura rispetto all'integrazione richiesta, rispetto al RAB, quindi come integra il RAB quello che stiamo facendo. In quel caso sono i capitoli 1.3.3.2, i paragrafi 1.3.3.2 del RAB, e infine quali sono le domande e questionari che poi vanno posti con questionari differenziati a studenti, genitori, persone e a stakeholder del territorio. Allora, solo così effettivamente io riesco a costruire un quadro globale che mi valuta il lavoro che sto facendo, diciamo così, sui, per esempio, gli incubatori di progettualità, e valuta anche gli esiti verso l'esterno. Allora, che cosa si può ottenere? Tanto per fare degli esempi concreti, perché sennò dice vabbè, mi state vendendo più o meno fumo. No, cioè, a parte che penso che abbiate colto vari aspetti significativi del vostro quotidiano, ma che cosa si può ottenere? Faccio degli esempi di applicazione pronta alla social innovation, cioè quindi un lavoro che si fa per innovare il sociale, cioè il contesto territoriale in cui ci si trova. Allora, questi sono ragazzi che hanno fatto appunto degli studi con i criteri, con le metodologie del design, per esempio su determinati ambiti romani, per esempio sulla Borgata Finocchio. Che cosa gli è uscito fuori? Hanno scoperto che una delle problematiche principali era la gestione, per esempio, del tempo. Oggi si parla molto di economia collaborativa, era la gestione del tempo, e quindi a livello di progetto hanno immaginato ragazzi che si potessero fare delle app che permessero di gestire il tempo, per esempio nelle file che si fanno dalle varie parti, nello sharing dei passaggi delle automobili, degli oggetti, dei vestiti, eccetera eccetera. Ma questi sono i ragazzi che l'hanno pensato parlando con le persone, adottando le metodologie del design che portano a capire quali sono i reali bisogni e a lavorare sui reali bisogni. Cioè, io per esempio sentivo l'altro giorno a scuola di mia figlia, noi collaboriamo con quella mensa dove tutti possono andare a mangiare, eccetera eccetera, quindi ogni tanto chiediamo una colletta o chiediamo, ma è episodico. Se uno per esempio lavorasse su quel bisogno e organizzasse un sistema di raccolta anche di cibi o altre cose di scarto, allora quella mensa avrebbe un costante flusso di supporto. Ma questo lo devono fare chi sta sul territorio. Quindi se le scuole facessero questo in parallelo all'attività curricolare, farebbero un servizio per il territorio e avrebbero, diciamo così, un ritorno enorme dal punto di vista delle competenze acquisite dagli studenti. Queste persone, di solito le persone che stanno all'università nel mio laboratorio, non hanno problemi a trovare lavoro. Dopo che fanno questo tipo di curriculum, escono fuori, tempo a qualche mese, trovano un lavoro e anche molto buono. Li ho sparsi per tutto il mondo, Nuova Zelanda, Spagna, Germania, Inghilterra. Quindi vuol dire che tutto sommato è un metodo che paga, e questo bisogna iniziarlo da piccoli, cioè dalle medie, volete anche dalle elementari, va bene, alle medie ormai si fanno le simulazioni d'azienda. Quindi voglio dire, perché non si deve fare la simulazione di progettualità? L'azienda che cosa fa? Deve produrre, ma come produce? In base a un processo di design, di produzione, no? Quindi questo, ma per esempio nell'Appio Tuscolano si sono accorti che il problema era quello di avere affidabilità, trustability, come si dice, delle segnalazioni. Voi sapete benissimo che se voi andate sui siti che per esempio oggi vi raccontano quanto è bello quel ristorante, quanto è bello quell'hotel, c'è poco da fidarsi, perché ci sono tanti meccanismi per cui uno mette delle false recensioni. Allora, gli studenti si sono accorti che questo era un problema e che quindi sulla scala del loro quartiere era importante sapere dove poter andare, dove andare ad acquistare e di chi fidarsi. E quindi hanno pensato a un sistema di scoring, come se fosse un gioco. Si parla di gamification, questa è gamification dei processi, e che può diventare anche gamification dei processi all'interno della scuola, ma li devono disegnare chi ci sta dentro la scuola, non qualcuno da fuori. Io lo potrei pensare e realizzare, ma non è questo, deve venire da dentro, perché se viene da dentro poi a quel punto si applica. Se viene qualcuno di fuori dice vabbè, no, perché io dovrei fare quello che ha detto quell'altro? No. Oppure, per esempio, delle esplorazioni con mappature multilivello. Questa è un'app che va in giro, prende dove sto e uno può studiare i flussi, può vedere le segnalazioni che vengono fatte. La famosa buca, piuttosto che anche, che ne so, l'offerta data da fornita da un determinato negozio in tempo reale. Oppure, ecco, per esempio, questo qua, parlando di didattica, questo ovviamente andiamo già più verso gli istituti tecnici. Le prime due cose lo possono fare chiunque. Qui andiamo già più verso gli istituti tecnici. Questo per esempio è qualcosa fatto per la didattica musicale, è un buon pentatonico, invece di usare tutta la strumentazione Schulwerk, come si chiama, no? Che viene utilizzata, sono tutte le percussioni che vengono utilizzate dai ragazzi all'asilo per imparare, diciamo, la musica, il ritmo, la melodia, eccetera, si può fare tutto con un unico strumento, e più copie di questi strumenti potrebbero parlare tra di loro e quindi fare anche musica d'insieme. Capite? Cioè, è proprio pensare come si possono fare certe cose in maniera diversa, migliore, più efficace. Il cervello è gratis, come diceva qualcuno stamattina, basta aprirla, no? Come il paracadute, quindi trovo. E quindi chiudo con tre slide veloci per dire ancora sul perché la centralità rispetto ai territori e alle comunità. Beh, perché guardate, se voi prendete, adesso non vi sto a raccontare la statistica che c'è stata fatta dietro, ma se voi prendete gli indici che vengono utilizzati per classificare le smart city, oggi se ne parla tanto, quanto una città è smart, e qui il discorso che si potrebbe aprire è enorme, e si prendono gli stessi indici che si utilizzano invece per classificare le università, Censis, Sole 24 Ore, eccetera, eccetera. E badate, nessuno di questi è un ranking fatto correttamente. Però se uno fa una certa analisi statistica, si può cercare di recuperare una parte dell'informazione, la parte buona dell'informazione che c'è dentro questi dati. Vedete che c'è una correlazione. Quella retta vuol dire che le due cose sono correlate. Quindi vuol dire che un territorio diventa più smart, se è più smart è l'educazione. Quindi adesso non è che voglio, appunto, non è mia volontà, diciamo così, come dire, sostenere il governo, però sono contento che il governo in qualche maniera ha rimesso l'attenzione sulla scuola. Poi il come se ne può discutere quanto volete, va bene, ma almeno c'è l'attenzione. Ed è importante che la scuola ricominci effettivamente a produrre questa innovazione, a ridiventare centrale, perché il territorio diventa smart solo se l'educazione è smart. Ed è, a nostro avviso, questa è la ragione per cui in certi qui ora, in certi momenti storici, in certi contesti spaziali si sono riprodotte delle civiltà che non si sono mai più riprodotte. Cioè il Rinascimento a Firenze, la Belle Époque a Parigi, il Big Deal negli Stati Uniti, oggi magari le Startup City come Berlino e Londra, ma perché io devo andare là? Perché le challenge, cioè lo stato di flow, come dicevo prima, che mi viene stimolato da quel particolare luogo, mi chiama lì. Cioè gli artisti nel Rinascimento andavano a Firenze non soltanto perché erano pagati, ma perché quando si trovavano a competere con altri artisti di pari o maggiore lignaggio, andavano lì come sfida personale, ci sono anch'io. Questo è importante. Allora, se noi riusciamo a rimettere in moto, diciamo, le scuole anche attraverso, appunto, questo incubatore di progettualità, probabilmente piano piano, non è un processo che si fa in un anno, in due anni, eccetera, riusciremo di nuovo a raggiungere uno di questi possibili stati. Grazie.